Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono Alvimar di Dario Tesser. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Dario Tesser è nato a Treviso il 2 dicembre 1941. Laureato in scienze politiche a Padova, già dipendente di un ente pubblico, è giornalista pubblicista. Ha collaborato ai quotidiani La Tribuna di Treviso, Il Gazzettino, nonché a diversi periodici tra cui Espansione e il giornale di Equitazione. Per Il Gazzettino ha pubblicato inoltre una serie di 40 racconti brevi intitolata Storie d'altri tempi, focalizzata sulla vita trevigiana degli anni 50-60. Sempre per lo stesso giornale ha curato una rubrica storico-tecnico-critica sul mondo del cavallo con il titolo Il viaggiatore moderno. Successivamente per 2 anni ha firmato la rubrica settimanale Un posto a tavola, dove la gastronomia costituiva l'aggancio per una critica di costume. È stato il primo direttore responsabile de Il Pungolo di Treviso, periodico di critica sociopolitica. Ricordiamo tra i romanzi pubblicati Una collana di corallo rosso, La pelle del leone, L'amore esauriente. Il suo romanzo Alvimar è ambientato a Treviso fra il primo e il secondo dopoguerra e narra la storia di una ragazza, poi donna, che cresce e si forma negli anni difficili del fascismo, quando la vita della povera gente era veramente dura e la discriminazione politica diventava persecuzione. Ne fanno esperienza amara Tony, il padre di Alvimar, coraggioso, refrattario e irriducibile socialista, e i due fratelli Aldo e Vittorio, che devono fuggire all'estero. Alvimar così diviene capofamiglia, l'unica spalla della madre, tanto provata dalle vicende che hanno travolto la sua esistenza. La storia segue Alvimar nella sua vita di donna giovane e poi matura, una donna che sa costruire con tenacia la sua posizione economica, da operaia a imprenditrice dedita al lavoro nella stamperia. La sostengono Severin, un amico fidato del padre, e Gigi, detto Argento, l'amore della sua vita, che non smetterà mai di amarla, anche quando, ormai sposati, Alvimar preferirà sempre più spesso lavorare alla stamperia che passare un pomeriggio con lui all'aria aperta. Argento, vivace amante della vita, dovrà rassegnarsi a questo vuoto che cercherà di colmare con la sua passione per i cavalli, passione condivisa con il suo anziano amico Severin. Pur avendo raggiunto l'anelato benessere economico, la coppia vivrà vite parallele, lei lavorando sempre di più negli uffici della stamperia, lui nella casa colonica all'aria aperta, accudendo ai suoi cavalli e sognando l'amore di Alvimar, che come l'acqua che scorre non si lascia imbrigliare in una situazione di quiete e di tranquillo godimento della vita fino alla fine. Il romanzo, attento alla situazione socio-politica del tempo, offre più piani di lettura. La storia personale di Alvimar, ambientata perfettamente dal punto di vista storico, ci fa vivere le vicende politiche dell'epoca attraverso la sensibilità e la formazione mentale dei protagonisti, e ci svela gradualmente gli aspetti più segreti e privati del loro sentire, mentre l'ambientazione storica ci fa riflettere sulle condizioni economiche e sul coinvolgimento della gente semplice nelle vicende politiche dell'epoca.
Aveva, sì e no, 15 anni. Si era messa per l'occasione una camicetta bianca con doppia bottonatura chiusa fino al collo e una gonna grigia che arrivava a coprirle le scarpe vecchie tenute ancora bene. Veramente in città era stata altre volte, però assieme ai genitori e vestendo roba da bambini come blusotti e gonnelle. Stavolta era sola e oramai grande. Da un pezzo si preparava l'evento. I fratelli partivano presto la mattina, così di buon'ora che il pranzo non poteva essere pronto. E bisognava pur che lo avessero, e caldo abbastanza. L'intervallo per mangiare alla Storer, dove lavoravano i maschi, era assai breve e troppo lunga la strada fino a casa. Allora si doveva portare il paniere verso mezzogiorno ai cancelli della ditta. La faccenda da principio l'aveva messa in agitazione. Avventurarsi fuori dalla contrada, camminare per tutto lo stradone sotto il sole e con notevole peso sul braccio era piuttosto preoccupante. Ma questo era il peggio. Percorrere le vie del centro trafficate di carri, piene di gente agitata, vociante. Certo, tutto ciò le avrebbe riempito la testa di confusione e rumore. Anche automobili dovevano esserci, figurarsi. Quando ne transitava qualcuna sullo stradone, le urla delle madri richiamavano imperiose i figli ai bordi della via, da dove guardavano passare, tra la curiosità e la paura di finire sotto le ruote, l'autovettura rombante. E adesso rischiava di vedersele capitare addosso da ogni parte con quell'incrociarsi di vie. Nonostante tutto ciò, non si era persa d'animo quando aveva saputo di dover andare e non si sarebbe tirata indietro adesso che c'era. «Appena attraversata la barriera», le aveva detto sua mamma, «giri a destra. Dopo poco trovi sulla sinistra un ponte che attraversi. Stai attenta a non finire in acqua, che il parapetto è poco sicuro. C'è sulla sinistra quel castello che abbiamo visto col babbo. Ti ricordi? Quando siamo andati in chiesa al Duomo per San Liberale». Certo che se ne ricordava, perché era una delle poche volte che andavano in chiesa e anche quel giorno fu solo per vedere la famosa statua del santo che dicevano essere d'argento puro. «A quel punto quasi ci sei. Devi solo prendere via Tolpada, che è dritta davanti a te, subito girato il bastione. Il primo cancello di ferro grande che vedi sulla destra, sei arrivata. Tu aspetta là e non ti muovere. I tuoi fratelli ti cercheranno loro. Arriveranno di corsa con la fame che hanno».
Aldimar, dopo le prime volte, perde l'ansia e la paura di affrontare le vie fino ad allora sconosciute della città. Portare il cibo per il pranzo dei suoi due fratelli, Aldo e Vittorio, presso la tipografia Storer, diviene un impegno quasi piacevole. I due giovani sono stati assunti alla tipografia grazie all'interessamento di Severin, un caro amico del loro padre. A rendere più interessante la spola quotidiana da casa alla tipografia, c'è anche la possibilità di poter incontrare Gigi, altro giovane dipendente della Storer. Si tratta di un ragazzo vivace, dall'aria piacevolmente scanzonata, che si è guadagnato il soprannome di Argento per l'allegria incontenibile che lo accompagna. E Gigi è molto affezionato a Severin, anche perché condividono la passione per i cavalli. L'unico problema che si è profilato dopo le prime settimane di lavoro è la richiesta da parte del direttore della ditta, il cavalier Rossetti, di iscrizione dei due ragazzi al partito fascista. Aldo e Vittorio, figli di un vecchio e ostinato socialista, non sono d'accordo di trovarsi in tasca la tessera del partito, più per la paura della reazione paterna che per convinzioni politiche personali. Il loro rifiuto, però, non è privo di conseguenze e un giorno, andando al lavoro, cadono in un'imboscata e vengono picchiati selvaggiamente da un gruppetto di uomini armati di bastoni, che sono poi fuggiti dileguandosi.
Il vociare si era fatto vicino, distinto, tanto che Alvimar, nella quale cresceva la tensione, stava per farsi alla porta quando un urlo straziante venne dal piano di sopra. Come una furia, le mani nei capelli, Luigia, la madre, scese le scale a precipizio, aprì la porta e si buttò in mezzo al gruppo di persone che si era fermato davanti a casa. Alvimar suppose che la madre doveva aver visto qualcosa di terribile per restarne così sconvolta. Tutto ciò le passò per la mente in un attimo prima di correre fuori, urlando anche lei. Alvimar tacque improvvisamente e impietrì quando vide i fratelli. Avevano pallidi visi dove la pelle non era imbrattata di sangue ormai raggrumato. Anche i vestiti stracciati erano pieni di polvere, fango della strada, grumi di sangue.
Alvimar sospettò che la responsabilità del pestaggio fosse opera dei fascisti. I ragazzi si riprendono presto, ma l'atto vigliacco della banda è difficile da dimenticare e ogni volta che vedono qualche assembramento provano la stessa paura di quel mattino del pestaggio. Poco tempo dopo anche la ditta Storera è presa d'assalto da una banda di malviventi che distrugge durante la notte quanto più possibile, appiccando persino il fuoco a ciò che è rimasto. L'incendio devasta quasi ogni cosa, ma fortunatamente l'intervento di Severin doma le fiamme, è lì per dare la biada al cavallo con il quale fa le consegne. Ma l'evento più grave è quello che accade al padre dei tre giovani.
Alvimar stava preparando la cena, poco dopo l'imbrunire, una sera sul finire dell'inverno. Faceva buio ancora abbastanza prestino e la ragazza approfittava delle ultime luci per sistemare i posti come al solito. Un pezzo di manzo impasticciata finiva di cucinarsi in un angolo della stufa, mandando graditi sentori di chiodi di garofano e cannella. L'odore del vino nero che aveva adoperato si era già trasformato nel profumo di un piatto che con la polenta avrebbe mandato in visibilio tutti e sul quale Vittorio, al solito, si sarebbe sperticato in elogi più fioriti. Le faceva piacere che apprezzassero la sua cucina, anche se lo sapeva, era la fame a far sembrare tutto assai buono. Disponeva i posti secondo un uso che s'era stabilito da quando erano diventati adulti. Non più i piccoli, lei e Vittorio vicino la mamma che le aiutava, ma il papà capotavola con le spalle alla stufa, la mamma alla sua destra con Vittorio vicino, a sinistra Alvimar e poi Aldo. Un posto all'altro capotavola rimaneva sempre vuoto in attesa di qualche ospite spesso probabile. Alvimar era felice della posizione toccatale. In quel modo la mano del babbo aveva occasione di accarezzarle i capelli, quasi distrattamente, come aveva preso a fare pure Aldo. I piatti, bianche macchie nel buio della sera, spiccavano sulla tovaglia che si indovinava rossa e metteva allegria. La ragazza, sistemato con garbo posate e bicchieri, si stava dirigendo a prendere il fiasco del vino quando trasalì. Una sciocchezza. Chi lo sa cosa stava pensando? S'era scordata di preparare il posto del padre. Pazienza, non era importante, si faceva in un attimo. Ma perché allora sentiva dentro una specie di grande vuoto? Ebbe quasi l'impressione di portare col lato sbandato, come dire, sfortuna. Sciocca! Si scosse da questi neri presentimenti e si stupì anzi di se stessa per essersi lasciata prendere da simili fantasie. Superstizione! Suo padre, quando l'avesse saputo, ne avrebbe riso senz'altro. E invece, poca strada lontano, Tony, tragicamente, in quel preciso momento, moriva. Sembra che mentre in stazione andava verso lo scalo merci per chissà quale affare, scivolasse dal marciapiede per finire sotto il treno sopraggiungente. Una faccenda inspiegabile. Era scuro, sì, però non proprio del tutto, ed era inverno ancora, ma né ghiaccio né umidità rendevano scivolosi i passi di chi doveva conoscere assai bene il percorso. Tony si recava spesso allo scalo per prelevare il ferro da lavorare, ma andava col carretto e quella sera non l'aveva. Qualcuno disse di averlo visto poco prima in compagnia, ma nessuno seppe dire di chi. Di certo vi era solo che dopo la bastonatura dei figli non era lo stesso uomo di prima. Beveva adesso e tornava a casa senza ridere più. Nemmeno la politica veniva a prenderlo da un pezzo, e sì che mai come allora si era scagliato contro i neri, il fascismo e il duce. Le sue frecciate facevano ridere all'osteria e lui pagava un giro di ombre per tutti. L'avevano avvertito di stare attento, che era pericoloso. Severina anzi ne aveva parlato ai figli perché gli dicessero di stare quieto, anche se nessuno avrebbe fatto star zitto il matto di Tony. La Luigia, in fondo, si era rasserenata. Vedendo che il suo uomo non andava in galera, stava lentamente riprendendo i colori della salute. Si alzava il gomito spesso, non l'aveva mai fatto, non si comportava che come tutti gli uomini della sua età. Era più normale così che finire in guardina a giorni alterni. E proprio mentre nella casa sembrava dover tornare tutto alla normalità, alla tranquilla vita senza scosse e senza sogni che a molti appare auspicabile, la morte di Tony sconvolse ogni cosa. Si aveva un bel dire che era stata una fatalità. In famiglia non ci credeva nessuno, salvo forse la madre, che da allora parlò solo con Dio.
Si chiude qui la prima parte della lettura di Alvimar di Dario Tesser, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna More. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.